Il mondo alla radio.
Quanto contano le donne nella nostra società? Perché sono ancora così tante le differenze di salario con gli uomini? Benvenuti all'ascolto di questa seconda parte del Mondo alla Radio. Io sono sempre Alessandro Guarasci, non sono cambiato, e in regia ci sono sempre Luciana Fantini e Vincenzo Proto. Tra meno di una settimana è l'8 marzo e proprio in questi giorni si stanno svolgendo tutta una serie di convegni digitali, c'è chi li chiama webinar, su vari aspetti: lavoro, accesso ai servizi, welfare e maternità. L'obiettivo è accendere i riflettori proprio sulla condizione delle donne, aggravata tra l'altro da questo difficile momento di pandemia. Uno tra questi appuntamenti è domani tra le 9 e le 11 dal titolo Le donne leggono Fratelli Tutti. Ecco, è un evento ecumenico interreligioso organizzato dall'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche e potrà essere seguito anche sul canale YouTube dell'Unione. Abbiamo con noi la Presidente dell'Unione, Maria Lia Zerbino.
Secondo me le donne abbiamo una visione particolare della fratellanza universale e l'amicizia sociale che il Papa tratta in Fratelli Tutti. Quindi ci abbiamo fatto insieme alle altre donne dei leader di diverse religioni una strada in comune di dialogo che da più di 2 anni stiamo facendo insieme, e quindi possiamo dare a quelli che vogliono celebrare con noi la Giornata Internazionale delle Donne e questa visione particolare, concreta, di come riflettere e agire intorno a quello che il Papa ha donato per tutta l'umanità.
Questo sicuramente è un cammino che voi avete già intrapreso da tempo. Quali risultati finora sono stati raggiunti?
Secondo me i risultati, che sono i beni relazionali, che sono quelli che noi siamo capaci particolarmente di generare nella società, che vuol dire trovare ponti, trovare punti di contatti per un nuovo volto dell'umanità che ancora tutti noi stiamo aspettando. Dopo questa pandemia qualcosa deve cambiare. Come si fa? Che processi devono andar via perché questa fratellanza umana e questa amicizia sociale venga fatta, venga realizzata? Questo non è un'utopia, questo è una cosa concreta, e io penso che ci sono stati passi importantissimi se si prende conto di quello che ogni comunità di credenti ha fatto, e anche quelli che amano vivere in un mondo di giustizia e pace e che non hanno fede, anche loro possono contribuire.
Senta, le donne hanno portato e stanno portando un contributo molto importante nella Chiesa. Ci sono però ancora dei passi da fare, secondo lei?
Tantissimi. Sono convinta che la Chiesa perde una ricchezza enorme perché non arriva al punto in cui il Papa ha chiesto di arrivare, che le donne siano nei posti in cui si prendono le decisioni. Quindi, per essere veramente protagoniste, si deve essere lì, e ci sono tante donne che hanno la capacità di farlo insieme agli uomini. Questo processo non è nessuna esclusiva delle donne, però dobbiamo lavorare insieme. Mentre per il momento non sono equivalente la posizione di une e degli altri nella Chiesa.
Allora, avete sentito che cosa ha detto Maria Lia Zerbino? Non è equivalente la posizione di uomini e donne nella Chiesa. Le differenze sociali tra uomo e donna sono di vario tipo, una fra tutti è quella salariale, gli stipendi. L'Italia purtroppo occupa uno tra i gradini più bassi in Europa. Sentiamo che cosa ci dice in questa scheda Marina Tomarro.
La differenza retributiva tra uomini e donne è ancora troppo alta, 2.700 euro lordi pari al 10% in più in favore degli uomini. In Italia la legge è uguale per tutti, i contratti pure, ma nel corso della loro vita lavorativa, le carriere, le interruzioni, le scelte fatte o subite fanno sì che questa parità sia solo apparente. La spiegazione che danno del fenomeno gli esperti delle retribuzioni è semplice. L'accesso delle donne alle posizioni apicali resta ancora molto basso, ma con lievi miglioramenti rispetto al passato. Secondo l'Istat emerge che dal 2008 al 2018 la percentuale di dirigenti donna è passata dal 27% al 32%, quella dei quadri dal 41% al 45%. E se si considerano solamente i dipendenti di aziende private, escludendo i dipendenti della pubblica amministrazione, la situazione peggiora. L'Italia occupa uno degli ultimi posti in merito a livello europeo, ma anche nel resto del mondo dei paesi industrializzati non va meglio. Pensate che nel Regno Unito le donne manager sono pagate il 66% rispetto ai loro colleghi maschi.
Allora, queste le discriminazioni sul fronte del lavoro, discriminazioni su cui torneremo più avanti. Uno degli aspetti fondamentali da analizzare è la violenza sulle donne. Pensate che, secondo le statistiche, quasi una donna su tre ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. E poi ci sono i femminicidi, già almeno una decina quelli registrati in questa prima fase del 2021. Linda Laura Sabbadini è una dirigente dell'Istat, esperta delle statistiche per gli studi di genere e presidente di Women 20, che sarebbe una convention virtuale sull'uguaglianza e l'emancipazione femminile. Sentiamo che cosa ci ha detto in merito.
Quello che va sottolineato è che i femminicidi nell'arco degli ultimi anni, ma già da molti anni, sono sostanzialmente stabili. Sono sostanzialmente stabili, ma nello stesso tempo sono molto più visibili perché è cresciuta maggiore consapevolezza sia da parte dei media sia da parte della popolazione. Cioè in passato, anche solo 20 anni fa, non se ne parlava in TV, non se ne parlava alla radio così frequentemente, non si riportavano questi casi, quindi noi possiamo avere la sensazione che siano cresciuti. Ma questo non è un fatto comunque positivo, il fatto che siano sempre stabili, perché noi con le politiche dovremmo fare in modo che i femminicidi diminuiscano all'interno del nostro paese. Invece si è creato una sorta di zoccolo duro al di sotto del quale non si va.
Ecco, questo vuol dire che allora le istituzioni riescono a fare poco e soprattutto c'è una poca coscienza nella società di questo reato.
Il problema vero è che nel momento in cui si sviluppa la violenza da parte del partner all'interno della famiglia, è molto molto importante che le donne non rimangano sole, perché è difficile uscire da una situazione di violenza, anche perché si crea una spirale sempre peggiore, cioè una vera e propria escalation, e quindi è molto importante interromperla nel momento in cui si comincia a percepire che c'è questa escalation. Questo vuol dire che le istituzioni dovrebbero accompagnare veramente le donne nei processi di uscita dalla violenza. Invece molto spesso non succede così, succede che la donna magari cerca aiuto, che si rivolge magari alla polizia, fa denunce, ma le istituzioni non riescono a dare l'adeguata difesa alla donna. Allora questo è un problema serissimo, perché noi le leggi le abbiamo, devono essere applicate. Questo vuol dire che le istituzioni devono prendersi in carico una responsabilità enorme, formare il proprio personale, riuscire a stare vicino alle donne, lavorare in stretto contatto con i centri antiviolenza che si occupano proprio di questi aspetti specifici, e soprattutto le donne devono subito cercare aiuto, magari non necessariamente direttamente denunciando, ma facendosi supportare. Ci stanno tanti centri antiviolenza sul territorio che possono fornire questi servizi e che aiutano proprio le donne a ricostruire un proprio percorso. Questa è una cosa cruciale.
Com'è cambiata la situazione durante la pandemia? Perché sappiamo che l'essere chiusi in casa ha fatto sì che purtroppo certi reati venissero a galla, che aumentassero e che soprattutto le donne che magari vivono con una persona violenta avessero purtroppo la peggio. Voi che cosa avete registrato all'Istat?
È evidente che all'interno delle famiglie, nel momento in cui si è costretti anche a stare di più, i rischi sono aumentati. Quello che si è registrato in termini oggettivi è che sono cresciute molto le telefonate di aiuto. Ora, questo non significa necessariamente che sia aumentata la violenza, perché è vero che giustamente il ministro delle pari opportunità ha molto intensificato la campagna per far conoscere questo numero. Quindi non siamo ancora in grado di poter dire se la violenza sia effettivamente aumentata oppure diciamo che il numero di telefonate che sono arrivate sono aumentate perché si è saputo di più, si è conosciuto di più questo numero. Certo è che i rischi aumentano nel momento in cui non c'è la possibilità neanche di uscire di casa.
A questo punto però come tutelare i bambini che rischiano di assistere poi a queste forme di violenza?
Le donne devono sapere che per un bambino o per una bambina vivere all'interno di un clima violento da parte del proprio padre è molto negativo, ma soprattutto assistere alla violenza del padre nei confronti della madre, perché purtroppo gli studi ci dicono, le statistiche ci dicono che i maschi avranno da grandi una probabilità maggiore di essere a loro volta autori di violenza e le femmine di essere a loro volta vittime di violenza. E questo perché ovviamente nei bimbi si introiettano i modelli maschile e femminile. Questo deve far riflettere, perché molto spesso una madre pensa che sia una cosa passeggera, che in fondo è importante avere la figura paterna al di là del fatto che sia violenta o no. Questo può far male, molto male ai bambini.
Appunto, Linda Laura Sabatini ci ha messo appunto in guardia, serve vigilare e soprattutto denunciare. Parlavamo prima del lavoro, le donne hanno la peggio su tanti fronti, pensate che su 100 contagi professionali da Covid totali, 70 sono a danno delle donne, questo ce l'ha detto proprio oggi l'INAIL. Lucid, ovvero l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, ha aderito di recente a Inclusione Donna, che è un'alleanza di oltre 60 associazioni che nasce a maggio 2018 da un'idea di alcune donne già impegnate nell'associazionismo femminile, donne che però sono convinte della necessità di unire le forze per promuovere appunto la parità tra uomo e donna, soprattutto nel mondo del lavoro. Allora abbiamo con noi Stefania Brancaccio, che è un'imprenditrice e vicepresidente del Lucid.
Allora, io non credo della imparità salariale. Una donna inquadrata nel giusto contratto presso cui lavora non può per legge avere un salario inferiore ad un uomo. Il problema è nella quantità di permessi che la donna chiede, nella scelta di un lavoro part-time, nel rinunciare o riscattarsi delle ferie, la necessità di assistere in famiglia la propria famiglia, che siano figli o siano genitori anziani, porta automaticamente, purtroppo, la decurtazione dello stipendio di una donna. È questo il vero handicap. Ed è questo per cui su questo problema Lucid, il coordinamento donne, è partito dalla Ucid Roma, che poi ha sposato il coordinamento Ucid nazionale, abbiamo proposto dalle quote rosa alle aliquote rosa, cioè perché noi immaginiamo che su uno stipendio ridotto, ripeto, per le necessità di assistenza familiare di una donna, La donna ha un prelievo fiscale uguale a tutti quanti gli altri del 47%.
Ecco, questa è una vera rivoluzione in qualche modo.
Sì, è questa la rivoluzione, perché noi chiediamo che venga in qualche maniera, che poi possiamo andarla a studiare, ma sarebbe diciamo una proposta che noi chiediamo al PNRR, che è il nostro programma, no? Nazionale, potrebbe essere davvero uno straordinario rivoluzione per avviare proprio processi di qualcosa di molto innovativo. Noi chiediamo che alle donne, nella maniera e nei giusti termini, venga concessa la sospensione del prelievo fiscale che oggi preme sulla, in parte o andiamo a misurarlo, di quel 47%, perché questo prelievo fiscale della donna fatto allo stipendio della donna non corrisponde poi ad un welfare sociale. Non abbiamo in cambio questo vantaggio. Viene prelevato il 47% dal nostro stipendio e dobbiamo pagarci gli asili nido, la babysitter, perché per quanto asili nido ci si mettano perché dicono dovrebbero aiutare le donne al lavoro, chiudono comunque alle 4, non sono gratuiti, e se invece poi abbiamo i genitori da assistere dovremmo pagare una badante. Allora, dateci più soldi, il vero aiuto perché una donna possa continuare a decidere di lavorare e dare alla donna più soldi.
Senta, cambiando un attimo diciamo prospettiva, e lei da imprenditrice e donna che lavora, quale apporto secondo lei le donne in questo momento stanno dando di più nelle aziende pubbliche e private?
E la donna dà una visione, io dico, premessa la parità in cui credo, di intelligenza, di capacità, e assolutamente non voglio condizionare con i nostri la donna è più o la donna è meno, assolutamente. La donna è un individuo e vale tanto quanto l'intelligenza per un uomo, ha un'altra visione che può essere aggiuntiva alla visione di lavoro degli uomini. Io sono in azienda, il problem solving che noi abbiamo intorno ad un tavolo, delle volte mi viene da uno sguardo, da una visione differente della donna rispetto all'uomo.
Poi c'è il tema della tratta delle donne. È difficile dare dei dati, ma si calcola che siano circa 40 milioni nel mondo le persone vittime di questo reato. Le vittime di tratta risultano essere in gran parte donne, infatti quasi la metà delle vittime identificate sono donne adulte, mentre le minori corrispondono al 23%. Pensate che nel 2004 erano il 10%. Insieme dunque rappresentano il 72% delle vittime di tratta a livello mondiale. Da decenni la comunità Papa Giovanni XXIII è impegnata contro la prostituzione in Italia e non solo. Sentiamo che cosa ci ha detto Giovanni Paolo Ramonda, che è responsabile della comunità.
Sì, noi continuiamo come da ormai tantissimi anni, a partire dall'opera di Don Benzi, del nostro fondatore, a andare sulla strada e incontrare queste ragazze giovanissime che continuano a essere preda di sfruttamento, di violenza, e quindi continuiamo a stare vicino a loro, a proporre loro un percorso di liberazione, un percorso di integrazione, di inclusione, che prevede anche la possibilità di avere i documenti, di un lavoro, di un possibile eventuale ricongiungimento anche con la propria famiglia. E inoltre cerchiamo anche su un altro campo di sostenere la maternità, sostenere tante donne che vogliono mantenere il figlio che hanno nel grembo, tante volte vengono abbandonati dai loro compagni, quindi abbiamo tantissimi sostegni che stiamo favorendo a queste mamme, anche con una prevenzione della induzione all'aborto, una prevenzione, perché a volte alcune donne vogliono tenere i propri figli ma sono quasi costretti dai loro compagni, a volte dall'entourage, quindi tutto un lavoro di prevenzione per il sì alla vita a 360 gradi.
Ecco, quello che risulta, quello che purtroppo appare evidente, è sempre un maggior aumento dei femminicidi. Secondo lei che cosa c'è dietro purtroppo questi gravi reati?
Una cultura, secondo, primariamente della famiglia disgregata. Ormai abbiamo accettato che le relazioni anche di coppia possano distruggersi, e quindi non c'è anche un lavoro sociale, culturale, di accompagnamento, di sostegno, no? C'è come un lasciare soli questi percorsi di relazioni di coppia, anche nelle nostre città, nei nostri condomini. Invece dovremmo costruire una comunità che si prende cura gli uni degli altri, e poi soprattutto lavorare per la dignità della donna, per la bellezza del genio femminile, che va custodito, va rispettato nella dignità più profonda.
Vi sentite supportati dalle istituzioni nella vostra attività? Che cosa in sostanza si può fare di più a livello della società?
Noi lavoriamo come scelta con le istituzioni, collaboriamo, dialoghiamo, perché appunto un tessuto sociale accogliente lo si costruisce insieme, anche se a volte abbiamo anche una lettura critica, uno stimolo anche con proposte legislative. Certamente le istituzioni, la politica deve sostenere la famiglia, deve sostenere i giovani, deve dare possibilità di accesso allo studio, di accesso al lavoro, cioè di costruire una giustizia sociale che crei quell'habitat naturale, relazionale, importante per lo sviluppo, ecco, anche di una cultura di accoglienza. Diceva sempre il nostro fondatore, Don Oreste Benzi, che Dio ha creato la famiglia, e quindi nella famiglia la donna ha un posto preeminente. Noi siamo in tanti paesi, anche nelle varie culture, pensiamo alla cultura africana, la donna è quella che porta avanti la struttura sociale, l'economia stessa, lavorando per la famiglia, per i propri figli, e quindi veramente la donna deve poter accedere anche ai vari ambienti di lavoro, perché è una risorsa insostituibile.
E allora finisce qui questa seconda parte del Mondo alla Radio, dedicata all'8 marzo, alle donne e soprattutto al valore delle donne nella nostra società. Io vi saluto, vi rimando però a Radio Vaticana Italia, cioè non andate via, rimanete sintonizzati, perché ci sono tanti programmi interessanti e di approfondimento.